quasi quasi
emozione.
Che bella.
Che emozione.
Una principessa.
Che
una volta in più, che cosa può cambiare?
Emozione.
Ah,
allora, ecco.
Che bella, la prima cosa che capita.
Lo sgambello. E dai, un po' di allegria, un
ha
po'
fatto
di sogno,
benissimo.
Un po' di luccichio in questa terra.
Buonasera e benvenuta.
Grazie.
Che belva si sente?
Guarda, io non sono mai stata una belva, io sono stata una dea.
Sì?
E vivevo nell'antico Egitto.
Cominciamo bene.
Ed ero Iside alata, quindi ero metà donna e metà falco.
Sì. Infatti, questo quando è successo?
Anni fa.
Anni fa.
Anni fa.
Quindi fa, diciamo, la parte bestiale è il falco.
Sì.
Sì.
E la cosa che mi manca di più in questa vita è che non ho più queste ali per volare.
Vabbè, ma non è detto.
Vabbè.
Sono attrice, angelo del focolare, donna generosa e archeologa mancata. Le prime cose tutte vere, ma archeologa mancata...
Io sono un'archeologa mancata perché amo tutto ciò che è storia. Amo, più le cose sono antiche, cioè vado alla scoperta dei misteri della vita, dei misteri, mi piace l'alchimia, mi piace tutto ciò che è un mistero, quindi l'isola di Pasqua, le piramidi di Giza.
Però una cosa che piace a lei non è che ha fatto degli studi per cui dice sono archeologa mancata, è diciamo un'aspirazione.
È la mia passione, proprio. Andrei ora a scoprire il tesoro di Tutankhamon.
Stasera proprio. Sono una persona speciale, me lo dicono diverse persone. E sarà vero, speciale in cosa, se dovesse dire?
Ma diciamo che ho fatto un percorso per arrivare allo speciale e sono diventata speciale perché ho fatto tante cose belle.
E lei però, se dovesse dire io sono speciale, perché? Al di là delle cose che ha fatto?
Ma perché scopro sempre cose che mi arrivano dall'universo. Sì, cose che arrivano dall'alto.
Vabbè, poi ce le dice. È permalosa? Io chiedo sempre all'inizio.
No.
No. Allora, Francesco Specchia scrisse: intervistare Flavia Vento dà sempre delle grandi soddisfazioni. Flavia Vento è quel tipo di donna che puoi incontrare una sola volta nella vita. Se proprio sei sfigato, due. Vabbè, comunque, la nostra è la prima.
Ma ci sono varie categorie di giornalisti. Cioè, chi mi ama e chi mi prende in giro, quindi... Chi mi ama, mi ama. Chi mi vuole prendere in giro lo può fare, perché ovviamente ci sono tante cose che mi hanno fatto prendere in giro, soprattutto dai ruoli che ho avuto in televisione.
È un po' giustificato, dice lei, ci sta.
Sì.
Mi dice un suo pregio, quello che la caratterizza di
più. Io sono solare e sono piena di energia.
E un suo difetto vero, sgradevole?
Difetti, ma sono testarda.
Ma è un difettino?
E sono troppo buona. Questa
no,
è un,
per carità, guardi, questo è bandito. È troppo sensibile, troppo buona, ritardatario, non so difetti. È un modo per farsi un complimento.
Sono spendacciona, ecco. Mi piace spendere per i viaggi.
Vabbè, pure questo, un difetto proprio, sa quando uno... Un difetto sgradevole, no? Che lei vede negli altri, è sempre difficile vederselo su se stessa.
Ma magari sono... non ho pazienza, ecco, sono... ecco, sono... non ho la pazienza.
Guardi, io solo perché dobbiamo andare avanti, ma in altri tempi non gliel'avrei passato manco la pazienza. Comunque, Flavia Vento, anche detta Flavia Scento, per le sue simpatie per Scientology. Ci sta Flavia Scento?
Questa mi manca, non me la ricordavo.
Flavia Scento.
Ma sai, se mi piace Tom Cruise, devo essere per forza
seguito qualcosa. Un po' Scento per forza.
Parliamo romanesco, perché io sembro una fata, ma parlo pure romano.
Allora, lei a Momeg ha detto che ha proprio seguito delle lezioni di Scientology, no? Che l'hanno aiutata, per esempio, a capire che è la pantera dentro casa, perché ognuno... Dice, lei ha una pantera dentro casa, può essere tua sorella, tua madre o tuo padre. Magari si rivolgono a te in maniera negativa o l'hanno fatto in passato. Qualsiasi cosa può generare un trauma. Scientology ti insegna che tu hai 5 modi per affrontare questa pantera. L'affronti, scappi, soccombi, l'attacchi o fai finta di niente.
E noi facciamo finta
l'affrontiamo.
Di niente? L'affrontiamo.
Beh sì, non possiamo scappare.
Ma lei dove le ha seguite queste lezioni di Scientology?
Non posso dirlo, purtroppo è top secret. Però posso dire che solo chi ha una grande mente può seguire Scientology. Non è per tutti.
E l'hanno selezionata, c'è stato un
test? Non c'è una selezione, c'è tutto...
E come fanno a capire che uno c'ha una grande mente?
No, no, io lo dico, solo chi ha una grande mente può arrivare a seguire Scientology.
Per quello che può dire, che le è concesso di dire su
Scientology. Ma io posso dire quello che voglio.
No, ma le lezioni, cioè sono delle lezioni di gruppo?
È una cosa normale, non è un centro dove ti accolgono, c'è il bar,
bagni, c'è tutto.
C'è tutto, no? Non è un film, normalissimo.
Vabbè, Flavia Scento però va bene. Flavia Scento, dico, ci piace comunque.
Preferisco Cruis. Flavia Cruis lo preferirei.
Flavia Scento in Cruis. Senta, ha più ammiratori o detrattori in percentuale?
Guarda, io ho fatto un percorso dove ci arrivo. Io sono cassa da 10 anni.
Sì, poi lo raccontiamo.
E quindi non ho né ammiratori né detrattori. Perché
ma no,
non...
ma al di là della cosa sessuale, cioè nella vita, ci sono più persone che l'ammirano o il contrario?
Ma io creo nelle persone due fattori. O... c'è una sintonia immediata o accendo in loro un'aggressività.
Ah.
Sì.
Allora, Giovanni Malagodi, lei disse Flavia è profonda e sensibile. Ha ragione.
Giovanni?
Sì.
Ma sicuramente sì.
Ha ragione.
Ha preso.
Mentre Stefano Zecchi è stato meno generoso, ha detto è una squinzia dotata di molta furbizia e poco talento che usa il privato come passaporto per un ingaggio non previsto. È davvero così furba?
Io non ho mai chiesto niente a nessuno per lavorare. Mi hanno sempre chiamato. Quindi non ho mai chiesto...
Non ha usato mai il privato, dice, per
non
ottenere
ho mai
qualcosa.
Chiesto un favore a nessuno.
Ma ecco...
Mi piovono dal cielo.
I favori?
Sì.
Le opportunità,
sì.
Diciamo.
Beh, ad esempio, i reality mi hanno sempre preso loro. Non ho mai chiamato nessuno.
Vabbè, però prendono un po' pure sempre i stessi, Non è che...
No, vabbè,
è
però...
È una manna dal cielo.
Tante cose.
Però lei un po' furba è o no?
No.
Lei disse, chi ha grandi vedute capisce che sono molto intelligente.
Sì.
Ah, no, perché era in dubbio pure lei.
No, perché con lo scemo invece sono molto intelligente, questa è la cosa.
Chi non lo capisce, diciamo, un po' ottuso alla fine. Perché lei dice, chi ha grandi vedute capisce che sono molto intelligente.
Sì.
Al contrario, un po' ottuso.
Sì, brava.
Ah, vedi. Allora, lei ha detto, su dai, sono 20 anni che vi prendo tutti per il culo, ma che credete, che sia una stupida? Io ho recitato la parte della stupida e non sono la prima. Anche Marilyn Monroe faceva Loca Giuliva per diventare famosa. Vabbè, quindi...
Questo parliamo sempre di quando avevo 20-30 anni, facevo il ruolo, insomma, della stupida.
Lei come Marilyn?
Beh, no, diciamo che pure Sandra Milo faceva un po' così, la naif.
Ha rischiato di rimanere un po' intrappolata in questa parte, in questa maschera?
Sai, i giudizi delle persone sono vari, si fanno un'idea.
Cioè, lei non è mai stata a rischio caricaturale, questo le voglio dire.
Il rischio?
Caricaturale, no? Quando uno si crea un ruolo, poi c'è il rischio sempre che diventi una macchietta.
Assolutamente no, guarda, io sto su altri...
livelli.
Frequenze.
Che noi proprio non ci arriviamo.
No, sono su altre frequenze.
Vabbè, lei mi aiuti, se vede che non ci arrivo mi aiuti.
Cioè la vita è una, è breve, uno può anche pensare a quello che pensano le persone, cioè questo è voglio dire.
Lei una volta giustamente ha esortato i suoi followers a studiare e ha detto aprite i cervelli e l'inconscio, studiate Pitagora o Newton, come ho fatto io. Oh, dico, Newton per esempio cosa gli ha insegnato a lei?
Non me lo ricordo, l'ho studiato 10 anni fa. Mi dà un suggerimento.
Se cade una mela?
La forza di gravità.
È la forza di gravità.
Oh.
Ah, vede? Che c'era un motivo per cui aveva citato Newton, non era a caso. La sua è stata un'infanzia che può definire felice?
Sì, sì, sì. Molto felice, andavo sempre a Sabaudia. A un anno andavo nell'acqua, nuotavo a un anno.
Già nuotava.
Perché in un'altra vita sono anche stata una sirena e mi sono ricollegata al Monte alla Maga Circe, all'Odissea.
Ah, quando è successo?
All'isola di Ea, che è il Circeo.
Ma quando è successo questo?
È sempre anni
fa. In un'altra vita?
Anni fa.
Ma lei, cioè, ci crede veramente?
Io ci credo assolutamente.
E lei è così convinta di essere stata una sirena da che?
Sì. È perché sono entrata pure nelle grotte lì.
Beh, come tanti turisti, diciamo.
Sì, sì, è perché...
Pur non sentendosi sirene.
Perché ognuno sente quello...
Uno sente quello
che
pare.
È.
Certo. Senta, lei ha studiato...
E poi sognare non fa mai male.
No, quello sì. Vabbè, finché uno, diciamo, ha la percezione un po' che un sogno...
Beh. E se fosse realtà? E se scopriamo che in realtà arrivano gli alieni e invece è realtà?
Non mi faccia paura. Piano piano. Diventare famosa era un suo sogno?
Ma no. No, io ho fatto il mio primo provino, era qui, agli studi, qui, nel 96, con Rosana Lambertucci, Più sani, più belli, interpretavo l'aria.
Diciamo che televisivamente lei... esplosa con L'otto alle 8 nel 99 e poi però diciamo è diventata famosissima col programma di Giovanni Benincasa condotto da Teo Muccari, Libero, dove lei era proprio seduta sotto la scrivania,
sì,
rannicchiata e diciamo non parlava, no? Lei lo diceva un po' prima.
No, io parlavo, mi faceva uscire, mi faceva cantare in maniera stonata le barzellette, beh, è stato un po'
vabbè,
quel programma a darmi l'etichetta della scema.
Il fatto di non essersene mai liberata, non le dico che è vero, non lo penso fra l'altro, è un po' colpa sua o è colpa di chi?
Ma io ho avuto tante occasioni magari che non l'ho saputo sfruttare, tanti reality da cui me ne sono andata, ad esempio nel 2008 l'isola con Simona Ventura era un trampolino molto di lancio perché era seguitissima e io sono andata via, magari se rimanevo poi magari avrei condotto qualche programma, pure io insomma mi sono data le zappate sui piedi.
Perché poi dopo Libero ho fatto varie cose, ma in qualche modo principalmente ha fatto la concorrente, giusto?
Sì, l'opinionista.
L'opinionista
pure.
Concorrente, però non si è mai evoluta in qualcosa di più alto, di diverso, di suo?
Beh,
o no?
La conduttrice non me l'hanno mai fatto fare.
Ma
lo saprei fare.
Cioè, lei, quello che ha avuto dalla carriera è giusto o meritava di più?
Meritavo di più, Francè. Questo è ovvio.
Allora, lei un po' partecipa ai reality e poi c'è il record di ritiro, no? Per vari motivi, una volta uno, una volta l'altro, i cani a casa o le zanzare, un po' la compagnia, il contesto. Ma lei, se sa che alla fine non le piace o non lo regge, no, quel tipo di gioco, perché intigna?
Perché io mi mantengo da sola.
Ah, per i soldi!
Io mi mantengo da sola, ho sei cani, chi ci pensa ai miei cani? Non ho un uomo che mi mantiene, quindi...
Perché lei dice, se non fai reality, che può fare? Che
sarebbe? Ma non
fare?
È vero, so fare anche altre cose, ho fatto anche altre cose.
Tipo?
Ho curato Instagram di un noto castello. E mi piace pure la wedding planner.
Ah, la fa?
No. Però l'ho aiutato una volta, insomma, non è che non so fare...
Parlavamo di soldi,
no,
di campare. Comunque, tra 100 anni la ricorderanno per che cosa? Di quello che
non
ha fatto?
Non mi ricorderanno perché io sono immortale.
Ah, beh, questo, certo. Allora, mettiamola così. Qual è il programma di cui va più fiera?
Guarda, ne ho fatti talmente... Come ospitate ho fatto Domenica Inn, Passa Parola, Back to School, L'opinionista
Vabbè,
da Barbara.
Vabbè, ma non è che uno può andare a fiera per un programma di un altro, là pure Belve spero ci metterà.
Certo.
Mi dice qual è il suo talento principale?
Faccio ridere.
Quello è un talento, oggettivamente.
Ma meglio far ridere che piangere.
Lei, tra l'altro, è stata per un momento anche cantante.
Mamma mia!
Una vita fa ha firmato il suo primo, anche ultimo, purtroppo, CD singolo Moreno. Diciamo che il testo era un po' così, un po' limitato. Se le ricorda?
No, il testo era molto carino.
Molto bello.
Ce l'abbiamo?
No, se lo ricorda. Non è che
mangiava. Ah no, pensavo che ce l'aveva.
Pure questo, no.
Però era carina la canzone.
Se le ricorda le parole?
Baby, I love you, baby, I need you, baby, I want you tonight. Yo te quiero, moreno.
Ecco, era un po' finito.
Era un po' latinoamericana.
Sì, però dico, il testo era finito così, quello che ha cantato lei.
Era molto carina quella canzone, se la ritroviamo la vengo a ballare, se ti va.
Vabbè, la balleremo. È bella, si sente bella?
Ma diciamo che la vecchiaia inizia a farsi sentire. Beh, ho 47 anni.
Ma si sente bella, è bella?
Ma diciamo che ero più bella a 20 anni, però mi sento ancora...
Bella?
Ancora sì.
No. Lo è. Lei da ragazza ha fatto varie cover per riviste importanti, Boss, Max, Playboy, diciamo abbastanza spogliata. Lei però, diciamo, ha difficoltà, no, a rivendicare queste foto. Perché? Che male c'è?
Perché, ti ripeto, ho fatto un percorso per arrivare a quello che sono ora e non le rifarei mai queste foto.
Perché? Questo io voglio chiedere. Perché non le rifarei?
Perché il proprio corpo rimane proprio suo. Non si può far vedere a un uomo che... No, è una cosa che io detesto. Ecco, tornassi indietro non farei mai più queste foto.
No, io questo l'ho capito che lei non lo rifarebbe più. Però non ho capito dove vede il male.
Se uno prova un'attrazione, fa delle foto sé... Cioè, del male, perché provochi gli uomini in maniera
sessuale. E che, diciamo, provocare è un peccato?
Sì.
Perché?
Beh, perché se preghi non puoi provocare.
Vabbè, poi ci arriviamo a questa sfera, diciamo, affettiva e sessuale.
Arriviamoci così, parliamo di cose serie.
Perché finora abbiamo parlato
così. Sì, ma no, però parliamo cose... Sempre del passato.
Allora, parliamo delle cose che interessano veramente a lei. Il sesso non mi interessa. Quando uno raggiunge lo yin e lo yang e diventa Buddha, non ha bisogno del sesso.
Noi siamo uno spirito.
Sì.
Noi siamo questo corpo, ma siamo anche uno spirito. E abbiamo un'anima. Quando ti colleghi con la tua anima, capisci che questo corpo è solo provvisorio. Nel senso che siamo qui... E quindi raggiungi degli stati di illuminazione dove capisci anche che il sesso non serve, perché non hai bisogno di un'altra persona, perché sei tu stessa la tua anima che splende e quindi non hai bisogno di fare, fare sesso, come Maria.
Ma lei si può paragonare a Maria, no?
No, io non mi posso paragonare, ma molte sante hanno fatto questo percorso di spiritualità.
Quindi lei si sente un po' in questo percorso, diciamo, da santa?
Ma santa no, però posso dire che credo molto in questo valore della purezza.
Perché lei a un certo punto ha visto il sesso come sporco?
Beh, perché il sesso, se vediamo, insomma, quello che succede nel mondo, può essere molto satanico. I film porno, tutto quello che riguarda, insomma, quello che fa. Insomma, dietro al sesso c'è anche Satana.
Ma scusi, cioè, a parte che se lei è nata e sta qua, qualcuno...
Ma lì no. Infatti bisogna arrivare al punto del peccato originale, perché Adamo ed Eva da dove venivano? Non sono nati dal sesso.
Non mi accontento più di fare solo sesso, voglio fare l'amore. Ora nella mia vita c'è spazio solo per i miei cani, trovatelli e per la preghiera. Quello che non capisco io, no? Che tipo di scelta è? Cioè, se lei dice non voglio fare sesso, voglio fare l'amore, la capisco, no? Allora perché non fa l'amore?
Ma perché io sono stata molto delusa dagli uomini che ho avuto.
Quindi non è un contatto d'anime, nasce da un trauma.
No, assolutamente. Quello della purezza e di quello che dico, assolutamente no, non è così. Però diciamo che i fidanzati che ho avuto non sono stati proprio degni di stare vicino a me. Diciamo che uno giocava a casinò, un altro mi tradiva, un altro beveva, un altro aveva problemi con la madre. Cioè diciamo...
Vabbè, non problemi con la madre.
No, ho capito, però era sempre un fare la croce rossina. Questo non riguarda la cosa della cassità, perché la cassità riguarda una cosa di fede.
No, perché i traumi sono altri.
No, certo, però ti sto dicendo che comunque gli uomini mi hanno deluso, tu lo sai, insomma.
E io?
Beh, dai. Qualche storiella è uscita sui giornali.
Di che?
Beh, di qualche uomo che mi ha deluso.
Ah, pensavo che c'era con me.
No,
certo, certo. Quindi, diciamo che la scelta sua della castità...
Non è per il trauma dei fidanzati, è perché ho fatto un percorso spirituale che molto però... forte che mi fa ora, prima di andare con un uomo, lo dovrò conoscere, dovrà fare del... dovrà avere... deve essere un superuomo.
Però questo è un altro discorso. Cioè lei dice non voglio più condividere quel tipo di intimità se non è un uomo col quale mi sento...
No, io mi pento proprio... Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno, rimarrei vergine.
Sì?
Sì. Sarebbe un grande sogno per me.
Ma perché?
Perché sì.
Cioè lei vorrebbe essere, diciamo, una santa vergine.
Sì, sarebbe bellissimo.
Vabbè, non possiamo più tornare indietro. Si può più tornare indietro.
No, io parlo che magari quando dicono di aspettare il matrimonio, è vero, per fare sesso devi aspettare il matrimonio.
Vabbè, quella diciamo è una considerazione arcaica, ma qualcuno rispettiamo chi ci crede in quella cosa, però non è come bandire il sesso e l'affettività, la sessualità dalla
vita. Ma io ho avuto uno che mi ha tradito con i suoi vestiti dentro casa, mi ha tradito con un'altra, quindi se uno vuole accettare pure i tradimenti, va bene.
No, ma quello...
Nel senso, cioè, io credo nell'amore sacrale.
Che si lascia con uno che la tradisce, lo capisco. Però, diciamo, la scelta della castità è un po' più forte di questo che...
Ma la castità, io a me non mi manca il sesso,
no.
Tanto no.
Bene.
Mi sto tanto bene.
E non le manca nemmeno una dimensione asessuale, dice no, ma una dimensione affettiva, cioè non le piacerebbe avere un amore?
Sì, quello di Tom, ma ce l'ho.
Dai, vabbè, ma quello se inventa nella sua testa. Cioè.
No,
come no?
Assolutamente no, non me lo invento. È un amore telepatico, che esiste.
Vabbè, mo ci arriviamo. Comunque, diciamo, quindi, se dovessimo dire quello che è stato l'amore della sua vita... sentimentale, chi è stato?
Nessuno.
Lei fra l'altro dice di essere stata fidanzata anche con Bruce Willis perché nel 2019, no, 100 anni fa, ha scritto auguri ad un mio ex Bruce Willis, che bei ricordi.
Che quello ricordi? È stata uno, beh, quello è stato molto bello perché io, a parte che era il 99, quando ho conosciuto Bruce.
Però lei ha ricordato pochi anni
l'ho
fa.
L'ho conosciuto al Planet Hollywood,
sì.
A Roma. E lui appena mi ha visto mi è saltato addosso. Sì, io avevo 20 anni e abbiamo passato 3 giorni bellissimi, faceva tanto ridere.
Scusi, bellissimi, lei ha appena detto che tornasse indietro, voleva tornare a
Bruce. Vabbè, no, con lui,
con Bruce lui, Willis.
Beh, lui Bruce. Lo salviamo, Bruce lo salvo.
È così, sono bravi tutti però.
Vabbè,
poi diciamo invece un altro flirt... platonico questa volta, ce l'ha avuto con Leonardo DiCaprio, vi siete conosciuti a Roma, c'è stata pure una serata in discoteca al Goa dove purtroppo c'era quella Giselle che l'avrebbe spinta, dice lei, ingelosita.
È vero?
Sì.
Stavamo al Goa, io ballavo, lui mi guardava e poi è venuto al lancio del mio CD di Moreno, ai Parioli, con Fabrizio Lombardo. E io avevo mangiato i funghi porcini avariati.
Però lei aveva detto che in America aveva questa cosa dei funghi.
No, in America l'ho rincontrato. Comunque avevo mangiato questi funghi. Lui mi disse, dai, andiamo via tutti, andiamo nella mia suite a fare una festa. E io ho detto, e sono scappata. E lui ha ancora detto, cioè, ma dove è andata? Era andata a rimettere
bagno.
A casa mia. Perché avevo mangiato i funghi avariati. Vabbè.
Si poteva prendere acqua con limone, un canarino e tornava nella suite di DiCaprio.
Vabbè, ma forse è meglio così. C'è sempre un motivo.
C'è sempre un motivo. Ma questi funghi l'ha mangiati con lui insieme oppure...
Lui è arrivato dopo che io avevo mangiato questi funghi.
Maledetti funghi, guardi.
Vabbè, comunque. Però, dai, comunque. Non c'è problema. Meglio così.
Infatti, a un certo punto ha pure twittato... in inglese, sempre taggando questo povero Leonardo DiCaprio, il treno è passato, the train is passed, ha scritto.
Ma era sempre nel periodo delle cavolate.
Comunque, la più grande storia d'amore, lei mi conferma, è Tom Cruise, nella sua testa, quantomeno. Cioè, diciamo che lei in realtà è anche la più grande sola della sua vita amorosa, Tom Cruise, perché lei per anni ha chattato con lui, no, per anni, per mesi, diciamo, ha chattato con lui pensando di chattare con lui, poi a un certo punto hanno organizzato una cena romana, le hanno chiesto i soldi e là lei si è fatta venire il dubbio che non fosse proprio Tom Cruise.
Guarda, Tom e io, cosa posso dire di Tom? Per me è un superuomo.
Sì.
È un uomo che fa i film senza stunt, si butta col paracadute. L'ultimo Mission Impossible, ha preso la moto e si è buttato su un precipizio e ha aperto il paracadute, quindi è un uomo che è un superuomo, cioè è un uomo con le palle.
Però questo riguarda...
Allora, io mi sono innamorata...
Tom Cruise vero.
Sì.
Quello con cui lei chattava era... non esisteva, giusto?
No, esisteva.
Vabbè, era un truffatore.
Sì, però diciamo che era un truffatore molto, molto bravo, perché sapeva tutto di lui, tutto.
Però lei, che ha uso di mondo, non è una sprovveduta, no? Vive in questo mondo, come ci è potuta cadere?
Perché sapeva troppe cose.
Ma di Tom, mica di lei?
Eh?
Di Tom Cruise sapeva delle cose, mica di
sì,
lei.
Sì, ma c'era qualcosa di magico.
Cioè, lei ci voleva credere, mettiamola
io
così.
Io non ci ho voluto credere, io ci credevo. Beh, anche perché non è che lui non può scrivere a me, eh? Cioè, chi è? È un bell'uomo, un attore. Ma...
Chi sei?
No, ho capito, ma non è che bisogna stare qui a dire che è... Chi è? È un uomo come tutti.
È un superuomo che si butta sui precipizi.
No, ho capito, ma perché non può scrivere a me, scusa?
No, per carità, però comunque non gli ha scritto.
No, lo dite come se, oddio mio, è il suo, non può scrivere a una così, cioè...
Però non è successo, quello che io le voglio dire.
Ma succederà.
Succederà, però quello che le è successo, da dove nasce, cioè... È stata un'operazione di marketing che lei ha costruito su se stessa come un po', diciamo...
Ma assolutamente no, oppure... è stata una cosa che mi è arrivata, è lui che mi ha scritto su Twitter, lui mi ha scritto
però
il numero,
che dico,
è lui che mi ha scritto sei mesi. Che operazione di marketing? È stata tutta una
allora,
cosa...
siccome io credo alla sua buona fede...
Certo!
Però dico, nasce, è possibile da una dimensione un po' di solitudine o di isolamento sua, per cui a un certo punto alla truffa d'amore credi?
Assolutamente no, proprio no, era magico questo, quello che ci scrivevamo, sono cose private, era un sogno d'amore fortissimo, ci legavano tante cose e io penso che mi legano ancora.
Però non era lui, cioè non esisteva, capito? Era nella sua testa forse, no?
Lo so, però ci sono cose che rimarranno segrete.
Senta, tra i suoi flirt di cui, diciamo, si è parlato molto, vero o falso che fosse, c'è quello con Francesco Totti, l'ha incontrato una prima volta nel 2001, poi di nuovo nel 2005, quando lui si stava per sposare con Ilary Blasi, che era incinta. Lei, a ridosso delle nozze, ha fatto, diciamo, un'intervista bomba, che si ricordano tutti, in cui parlava di una notte d'amore con lui. Ecco, che fosse vero o falsa quella notte, su affari vostri, ma cercare quel tipo di visibilità mediatica attraverso un'intervista del genere, no? Che cosa le ha portato di buono? Che tipo di popolarità le è arrivata addosso?
Ma guardi, questo è un argomento di cui io non voglio più parlare perché ne ho parlato pure troppo ed è una cosa di cui io prendo le distanze.
Però guardi,
prendo
mi fa...
le distanze perché... Perché credo che io non sia nello sbagliato, assolutamente.
Da che punto di vista lo dice?
Da donna, non sono nel mood sbagliato, anzi, però io ne prendo le distanze perché non ne voglio più parlare.
No,
abbiate
guardi...
pietà di me, ma dopo
no, però le dico
anni,
una cosa,
mi dica.
Che lei non vuole parlare delle cose che sono successe veramente, invece vuole parlare di quelle che non esistono, come Tom Cruise.
No, esiste, cioè... Tom Cruise, se ti dico che esiste, esiste. Se,
va bene. Allora,
è così, non è che te lo devo dire a te.
No, non è necessario dirlo
no.
A me. Però se esiste, sono contenta per
Beh,
lei.
Ma pure Totti non esiste, scusa.
Allora, però le voglio chiedere una cosa, seriamente. No, ripeto, a me non mi interessa di quella notte, però le voglio chiedere, per esempio, quel gesto, no, di fare quell'intervista... Mm. a ridosso di un matrimonio.
Beh, dopo tutto quello che sta succedendo ora, l'intervista mia è l'ultimo dei problemi.
Con una ragazza incinta che si stava per sposare, insomma.
Io non lo sapevo che era incinta.
Vabbè, era su tutti i giornali.
Eh no, non lo sapevo.
Quando ha fatto l'intervista un mese
fa? No, non lo sapevo, perché l'intervista è andata, l'ho fatta dopo, prima.
Lei?
Questo lo sapeva forse il signor Toc.
Questo glielo voglio chiedere.
Mi dica.
Ha mai sentito il bisogno, la necessità, l'istinto di scusarsi con Ilaria Blasi, non per la notte in sé, ma anche per quell'intervista, capito?
Io non mi devo scusare con nessuno.
Le dicevo per il gesto di quell'intervista, non le dicevo per altro.
No, non è il gesto, perché non sapevo che era incinta, quindi.
Vabbè, comunque, lei dice che non ne vuole parlare, però poi dice, un giorno dirò la verità.
No, non la dirò più, guarda, sto zitta. È un argomento che non mi interessa.
Ma io l'ho capito che non interessa lei, interessano quelli che non esistono.
Vabbè, poi quando ti invito al matrimonio con Tom...
Mi riguardi, io chiedo scusa.
Ecco, bene.
Io chiedo scusa.
Ah!
Hai ragione. Vabbè, lei mi dica una bella belvata di cui va fiera. Se invece si è pentita, lo dica, per esempio, infatti.
Io ho tradito il mio primo fidanzato.
E va fiera?
No.
Ti ho detto una belvata di cui va fiera.
Ah,
che va... Però se vuole dirmi questa... Che di cui si pente, voleva dire.
Guarda, non me ne pento, perché poi si è comportato talmente male dopo che forse ho fatto bene.
Lei quindi non è portata per farla santa, glielo dico. Ma è meglio, ci sta più simpatica.
No, no.
E invece lei ha parlato di un periodo suo di difficoltà, di dipendenza dall'alcol, dal quale poi ne è uscita, diciamo, anche grazie al suo percorso di fede, no? Mi dice però, parlando invece del periodo più brutto, qual è stato il punto più basso, l'episodio che lei ricorda come il punto più basso dal quale poi invece non poteva che risalire?
Che da bere un bicchiere a creare una dipendenza, il passo è molto breve e io ho avuto una dipendenza. Bevevo il vino la sera, poi non è che mi ubriacavo, ero brilla, quindi ti dava quel senso di torpore, di allegria. Ma alla fine...
Quando hai capito allora che era una dipendenza?
Beh, quando io dovevo comprare il vino perché lo dovevo bere. E poi ero ingrassata. Ero arrivata a pesare 70 kg. La mia faccia era gonfia. E quindi lì non era più un gioco. Era una cosa brutta di cui io sono molto fiera,
certo,
perché ho smesso.
Senta, lei ha raccontato più volte di aver avuto apparizioni della Mariana, no? Della Madonna, vestita di celeste con una corona di stelle, che è un po' tipo statua del presepe, come immaginario, no?
Io però vorrei non ridere su temi molto profondi.
No, io non ho riso, però l'immaginario
è quello. Che riguardano tanta gente che crede e che non si fa l'ironia su la Santa Vergine.
E questa apparizione lei, diciamo, ce l'ha avuta però in un golf club di Roma?
Sì, perché lì c'è una sorgente.
Però non
c'è una collina con una sorgente d'acqua, come a Lourdes.
Che hanno chiamato, adesso non si offenda, però Medjugolf, perché...
Beh, ne hanno scherzato tanto.
Vabbè, ma si può scherzare pure.
Beh, sì, golf, certo, si può scherzare.
Mica
come Medjugorje. Si scherzava pure con Bernadette.
Quanto è successo all'inizio, no? Quando lei ha avuto queste apparizioni... A chi l'ha raccontato subito?
A una mia amica. A una mia amica che ha molta fede.
Lei in cuor suo pensa che queste apparizioni siano avvenute per davvero, o comunque è la proiezione di un desiderio, di un bisogno, che pure, no? È plausibile.
No, sono avvenute veramente. E quell'acqua è miracolosa. E un giorno quell'acqua diventerà come Lourdes.
Del golf club?
No, è una sorgente.
Vabbè,
se sorge sul golf club non ci interessa.
No.
Sorge, sgorga da lì l'acqua.
Vabbè, ce l'ha più avute queste apparizioni?
Ma sono cose molto intime, di cui forse ne parlo con le persone più vicine a me. E
no, perché prima, guardi, dell'intervista è passata anche una nostra autrice in camerino e le ha detto, ne parliamo, sì, delle visioni mariane, e quindi mi sono permessa.
No, no, io parlavo di Bombetta, l'autrice, il mio cane.
Sì, che si è reincarnato nel Pettirosso.
Sì. Ecco, io voglio, come San Michele Arcangelo, sconfiggere il male sulla terra.
Vabbè, diciamo che C'è una bella missione.
Beh, però...
È all'altezza di questa missione, lei?
Ma, chi lo sa, l'altro giorno sono andata a Castel Sant'Angelo. Mi sono messa sotto la statua di San Michele, Arcangelo. Chi lo sa?
Ma mica basta quello per salvare il mondo.
Chi lo sa? Lo scopriremo in brevi periodi.
È più facile, diciamo, che le salvi il mondo o che si sposi con Tom Cruise?
Tutte e due. E andiamo a vivere su un altro pianeta.
Lo vedi che però è tutta una proiezione la sua?
Non è una proiezione!
No, è normale.
Ma se invece io ti dico che è realtà, come la Matrix. Ah. Siamo nella terza o nella quinta dimensione? Qual è la proiezione? Chi lo sa qual è la proiezione?
Se leggete la Bibbia attentamente ci sono migliaia di codici da decifrare. Io piano piano li sto decodificando. Ha detto lei,
Certo, i numeri, ad esempio, il numero 7. Sai cos'è il numero 7?
Ma quello che diciamo che lei sta decodificando che non hanno finora decodificato.
Non si può spiegare qui a Belve.
No,
però il 7 è un numero...
Programma, sì.
Non si può spiegare in televisione, c'è troppo da parlare.
Lei...
Però il numero 7 è un numero molto importante nella Bibbia. Il 7 è i 7 pianeti, in 7 giorni Dio ha creato la terra, 7 sono le note musicali e il 7 ce l'abbiamo pure in testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Oh, però tutto ciò, cioè, non so questo conteggio che ha fatto sul viso, non lo conosco.
No, ti dico che nella Bibbia...
Si sa, non è che l'ha decodificato lei.
No, nel senso che ci sono tante... parabole dove ci sono delle cose che sono i segreti.
Lei
chi
dice,
vuole capisce.
Capisce. Lei dice di aver parlato con gli UFO.
Io ho visto un UFO.
Ha pure detto, gli alieni mi hanno detto di dire alla popolazione italiana di entrare nella quinta dimensione.
È vero.
Oh, quindi che dobbiamo fare? Come ci dobbiamo attrezzare?
Ma diciamo che c'è un'ipnosi di massa che è avvenuta milioni di anni fa. Diciamo che l'essere umano vive sotto ipnosi, si deve risvegliare e si può risvegliare se vuole.
Grazie a lei?
No, grazie alle forze dell'universo, che sono le forze della luce.
Però lei non può, guardi, poi magari lei dice, vabbè è vero, però non può credere a UFO.
No, gli UFO non li credo io, ci sono milioni di avvistamenti in tutto il pianeta Terra.
Però
e la NASA ha anche dichiarato che hanno resti UFO, l'America, l'intelligence americana. Non lo dichiaro io che esistono gli UFO. Io ho detto che ne ho visto uno alle 6:30 di mattina.
E che gli ha detto che siamo nella quinta dimensione, no, di avvisare gli altri.
No, diciamo che quella è... tu ci credi alle forze dell'universo? Credi che c'è qualcos'altro? Credi nel soprannaturale? Perché quando io credo a Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e alle cose visibili e invisibili. Quali sono le cose invisibili? Ci sono le cose invisibili. Se uno le vede.
Vabbè, comunque, diciamo, mettiamola così. Con tutte le cose un po' straordinarie, nel senso straordinario proprio di fuori dal comune, no? Che le sono capitate... Da Tom Cruise agli UFO, alle visioni mariane, a tutto quanto. Lei ha mai avuto paura che qualcosa le sfuggisse di mano? Cioè di perdere un po' il controllo?
Mai. Io so, un controllo fortissimo. Mai avuto... Io non ho...
Di non essere lucida?
Mai. Assolutamente. Anzi.
Sente, le può dire di avere qualcuno intorno... Che le vuole davvero bene?
Assolutamente.
Che la protegge?
Ho tanti amici, i miei animali e ho tante persone, sì.
Non si sente sola? Perché si ricorda quando c'è stata una...
Io amo essere sola. Io penso ai miei amici mi invitano, io non vado. A me piace molto la solitudine. Mi piace molto pensare, riflettere, un po' come Leopardi.
Sua sorella a un certo punto disse vive in una dimensione di isolamento... con i suoi cani. È possibile che avesse un po' ragione?
No, assolutamente no. Diciamo che io sto molto con i cani perché li amo e mi piace stare con loro, perché ovviamente per me sono come figli, quindi,
certo, ma quello è
quindi amo stare con loro e delle volte preferisco stare con loro che con gli umani e quindi mi dicono boh.
E lei anche, diciamo, per aiutare se stessa ad interpretare, no, i suoi diversi percorsi, le cose straordinarie che le capitano, ha mai pensato di fare un percorso di psicanalisi, per esempio?
No, sono contro la psicanalisi.
Sarà un po' capito.
E sono anche contro gli psicofarmaci, perché gli psichiatri danno gli psicofarmaci che fanno venire cose molto brutte alle persone. Ma di questo...
No, non le conviene, perché è un terreno molto scivoloso, perché invece è un percorso anche di grandissimo aiuto per chi ne ha bisogno.
Io non
no?
ho bisogno di andare in psichiatra, assolutamente no.
Si sente più in debito o più in credito con la vita?
Pari.
Lei ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?
No, io sono felice. Io sono serena e soprattutto ho la pace dentro.
Interiore.
Sì, ho una pace interiore fortissima.
Si è piaciuta in questa intervista?
Sì.
Lei si è
piaciuta? Sì, sì.
Lei ha scritto che l'unica cosa che le sta più a cuore è scoprire cosa c'è dopo la morte. Devo scoprirlo, dice. L'ha capito?
La morte non esiste.
Ah.
Ti do questa notizia.
Mo me lo scrivo.
Eh?
Mo me lo scrivo.
Beh, è una cosa bella che ti dico, no?
Adesso, meno male, guarda. Mi solleva non sa quanto oggi.
Non esiste.
In quanto?
Mm?
In quanto?
In quanto noi siamo anime reincarnate e abbiamo già vissuto tante vite.
Però lei crede... c'è un po' di confusione in testa.
No, no, non è una confusione. È che purtroppo non ne posso parlare così liberamente di tante cose.
Perché
la gente lo deve scoprire da sola.
Non sono pazza, io parlo veramente con i morti, sono in più in pace di noi.
Ma diciamo, non parlo con i morti perché la morte non esiste, ho avuto connessioni con Giacomo Leopardi.
Ah!
Sì, ho scritto una poesia con la sua mano.
E quando è successo?
Quando sono andata a Recanati. Ho scritto una poesia, se te la leggo, non ce l'ho qua, guarda, te la vorrei leggere.
Ah, inizia con a Silvia?
No, inizia, guarda, l'ho scritta un po' di anni fa, non me la ricordo, però era una cosa pazzesca. Io mi sono messa paura io, per quanto era bella. Ho detto, questa è stata un'emozione fortissima.
È rimasta nel suo diario questa poesia? Non
ce l'ho,
mai,
ce l'ho, sì.
Non l'ha mai, diciamo, pubblicata?
No, ci sta, c'è su Twitter, andando indietro c'è. Ho avuto tante connessioni, quindi, con il soprannaturale.
Io ho un po' paura a farle questa domanda, ma mi faccio...
Ma non vi mettete paura, è una cosa bella!
Mi faccio forza e gliela chiedo. Se potesse riportare in vita qualcuno che non c'è più per 2 minuti, chi sarebbe e cosa...
Il mio cane, Bombetta.
E che direbbe?
È Bombetta? Il mio angelo, è la cosa che amo di più nella mia vita. È la cosa che io amo, ho amato di più nella mia vita, Bombetta.
Grazie.
Cioè, avete paura, dai.
Tutti zitti.
Piacere.